Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Le gemelle di Auschwitz è una testimonianza memorialistica che ricostruisce l'esperienza di Eva Moses Kor, ebrea romena deportata ad Auschwitz-Birkenau nel 1944 insieme alla sorella gemella Miriam. Avevano 10 anni quando, all'arrivo nel campo, furono separate dal resto della famiglia, i genitori e le due sorelle maggiori vennero uccisi. Mentre le gemelle furono selezionate per gli esperimenti condotti sui bambini gemelli dal medico SS Joseph Mengele, il libro adotta prevalentemente il punto di vista della bambina, rendendo comprensibili la paura, la disgregazione degli affetti e l'incertezza quotidiana senza trasformare la sofferenza in spettacolo. Il suo scopo non è soltanto documentare una vicenda individuale dentro il sistema concentrazionario nazista, ma interrogare ciò che accade dopo la sopravvivenza, il lutto, le conseguenze permanenti della violenza, il dovere della memoria e la controversa scelta di Eva di elaborare il perdono come liberazione personale. È quindi un testo storico, autobiografico e civile. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la selezione delle gemelle mostra la logica disumanizzante del sistema di Auschwitz. Uno degli elementi distintivi del libro è il fatto che Eva e Miriam non furono risparmiate in senso autentico, furono temporaneamente sottratte all'uccisione immediata perché gemelle e dunque considerate materiale utile agli esperimenti di Joseph Mengele. Questa circostanza impedisce una lettura semplicistica della loro sopravvivenza come fortuna. Nel campo, la selezione attribuiva alle persone un valore puramente strumentale, deciso dalle SS in base all'impiego lavorativo, alla capacità fisica o, nel caso dei gemelli, all'interesse pseudoscientifico. Le bambine conservarono alcuni segni esterni della loro identità, come abiti e capelli, ma ciò non attenuava la condizione di prigionia né la violenza subita. Al contrario, l'apparente trattamento differenziato rende visibile una forma specifica di dominio, proteggere momentaneamente un corpo per poterlo usare. Attraverso questa esperienza, il libro chiarisce che Auschwitz non fu soltanto un luogo di privazione estrema, ma un apparato organizzato di persecuzione razziale, sfruttamento e sterminio. La testimonianza di una bambina rende particolarmente evidente l'abisso morale di un sistema che trasformava l'infanzia, la parentela e la medicina in oggetti da amministrare. Il lettore è così portato a distinguere tra la sopravvivenza fisica e il riconoscimento della piena dignità umana, che nel campo veniva sistematicamente negata. Secondo, gli esperimenti di Mengele sono raccontati come violenza medica e non come eccezione marginale. Il volume affronta gli esperimenti subiti dalle due sorelle, senza attribuire loro alcuna patina di ricerca o progresso. Eva ricorda misurazioni comparative tra i corpi delle gemelle, prelievi di sangue e iniezioni di sostanze non identificate. Dopo una di queste procedure si ammalò gravemente. L'impossibilità di conoscere con precisione che cosa le fosse stato somministrato è parte stessa della violenza. Le vittime non disponevano di informazioni, consenso o protezione e il loro dolore non aveva alcun peso per chi conduceva gli esperimenti. Il libro permette quindi di comprendere perché l'espressione «esperimenti medici» debba essere valutata criticamente. Non designa pratiche cliniche, ma abusi commessi su prigionieri, resi deliberatamente vulnerabili da una struttura di potere assoluto. La scelta dei gemelli rispondeva inoltre a un'ossessione razziale e comparativa, non a principi scientifici ed etici. La narrazione non offre una catalogazione tecnica delle procedure. e proprio questa sobrietà preserva il punto centrale, l'esperienza di due minori esposte quotidianamente a un pericolo incomprensibile. La medicina, che dovrebbe curare, appare capovolta, strumento di controllo e danno. Questo tema rende il libro utile anche per riflettere sul valore irrinunciabile del consenso informato, della tutela dei soggetti fragili e della responsabilità etica nella pratica medica. Terzo, il legame tra Eva e Miriam è una risorsa concreta di sopravvivenza, non un semplice simbolo. La relazione fra Eva e Miriam costituisce il centro affettivo della testimonianza. Dopo la separazione dalla famiglia, ciascuna delle due bambine rappresenta per l'altra l'ultimo legame stabile con il mondo precedente alla deportazione, nel contesto del campo. Questa presenza non elimina fame, malattia, paura o isolamento, ma produce una forma concreta di sostegno, avere qualcuno da cercare. Proteggere e a cui rendere conto rafforza la volontà di restare vive. Il libro evita di ridurre il loro rapporto a un'idea sentimentale di fusione tra gemelle. Mostra invece quanto la solidarietà possa essere fragile e necessaria quando le istituzioni e le relazioni familiari sono state distrutte dalla violenza. La condizione di gemelle aveva infatti un doppio significato. Era il motivo per cui furono scelte da Mengele, ma divenne anche la base della loro capacità di resistere psicologicamente. Questa ambivalenza è essenziale. Ciò che le esponeva alla persecuzione offriva anche un legame di mutuo riconoscimento in un ambiente costruito per annullare l'individualità. Le conseguenze della deportazione non cessano con la liberazione. Miriam morì nel 1993 e Eva collegò le condizioni di salute della sorella alle sofferenze patite nel campo. La memoria del rapporto tra loro rende dunque visibile sia la forza della vicinanza sia la lunga durata del trauma. Quarto, lo sguardo infantile restituisce l'Olocausto senza semplificarne la complessità storica. La prospettiva di Eva bambina dà al libro una forza documentaria particolare. La narrazione non parte da categorie storiche astratte, ma da domande immediate: dove sono i genitori? Perché avviene una separazione? Che cosa significano le visite mediche? Come si può sopravvivere a una malattia in un campo? Questo punto di vista non riduce la complessità dell'Olocausto. La rende invece accessibile attraverso le conseguenze reali che le politiche naziste ebbero su una singola famiglia. Il lettore vede la persecuzione prima come perdita di normalità e di protezione, poi come annientamento pianificato. La semplicità del linguaggio è perciò funzionale alla testimonianza, non cerca effetti letterari che possano distogliere dall'esperienza raccontata. Al tempo stesso, richiede una lettura responsabile. La voce infantile non può contenere da sola l'intera storia di Auschwitz-Birkenau, delle deportazioni o della Shoah europea. Va collocata dentro quel contesto più ampio. Il valore del testo risiede proprio nell'incontro tra microstoria e storia collettiva. Le vicende di Eva e Miriam non sono presentate come un caso isolato o eccezionale, nel senso consolatorio del termine, bensì come una testimonianza delle persecuzioni inflitte a migliaia di bambini e deportati, per studenti e lettori non specialisti. Il libro può dunque essere un valido ingresso alla storia, da affiancare a fonti storiche e ad altre testimonianze. Infine, il perdono proposto da Eva Moses-Kohr riguarda la liberazione dal trauma, non l'assoluzione dei crimini. Dopo la guerra, Eva Moses-Kohr dedicò una parte rilevante della propria attività pubblica alla memoria della Shoah e a un messaggio di pace e perdono. Nel libro, questo tema distingue la sua testimonianza da molti altri memoriali, ma richiede una precisazione decisiva. Il perdono di cui parla è una scelta personale di elaborazione. non una cancellazione dei fatti né un invito a minimizzare la responsabilità nazista. I crimini restano storicamente documentati e moralmente condannabili. Il ricordo delle vittime conserva un valore non negoziabile. Per Eva, liberarsi dall'odio significava sottrarre il proprio presente al potere continuativo dei persecutori e del trauma. Tale posizione può risultare difficile o persino controversa, soprattutto perché nessuna vittima ha il dovere di perdonare e nessun percorso individuale può essere imposto come modello universale. Il libro acquista profondità proprio quando il lettore mantiene questa distinzione. La riconciliazione interiore non coincide con l'impunità, con l'oblio o con una riconciliazione politica automatica. Al contrario, può convivere con la richiesta di verità, responsabilità e trasmissione della memoria. In questo senso, il messaggio finale non attenua l'orrore descritto nelle pagine precedenti. Affronta il problema di come una sopravvissuta possa continuare a vivere, dopo aver riconosciuto pienamente ciò che le è stato fatto. È una riflessione etica aperta, non una formula risolutiva. In conclusione, Le gemelle di Auschwitz è indicato a chi desidera avvicinarsi alla Shoah attraverso una testimonianza diretta, in particolare a lettori giovani. Studenti adulti, che cercano un testo accessibile, ma emotivamente e storicamente impegnativo. Può essere utile nei percorsi scolastici, se accompagnato da un inquadramento storico su Auschwitz-Birkenau, sulle deportazioni e sulla persecuzione degli ebrei europei. Il memoir offre infatti l'intensità dell'esperienza individuale, mentre le fonti storiografiche aiutano a comprenderne il contesto e la portata collettiva. La sua lettura sviluppa una consapevolezza concreta di ciò che termini come selezione, deportazione, esperimento e liberazione significarono per persone reali, soprattutto per i bambini, rispetto a molte testimonianze concentrazionarie. Il libro si distingue per tre elementi intrecciati: la prospettiva di una bambina, la condizione specifica delle gemelle selezionate per gli esperimenti di Mengele e l'elaborazione successiva del perdono da parte di Eva Moses-Kohr. Non è un saggio esaustivo sul sistema nazista, né un resoconto neutro. La sua forza sta nella voce di chi ha vissuto la distruzione della propria famiglia e ha scelto di trasformare la memoria in impegno pubblico. La prosa lineare favorisce la lettura senza rendere meno grave la materia. Rimane un libro duro, da affrontare con attenzione, perché non offre consolazioni facili. Propone invece una riflessione precisa su dignità, responsabilità storica, sopravvivenza e memoria. Se vuoi supportare Eva Moses-Kohr, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!